Buongiorno, benvenuti alla Verzere di Leonardo, oggi in diretta da Fa la Cosa Giusta, la Fiera degli Stili di Vita Sostenibili, che si tiene per la prima volta a Fiera Milano a Ropero. Si è trasferita dalla sede classica cittadina ed è venuta nei padiglioni esterni, quelli più grandi di Fiera di Milano, e abbiamo degli ospiti qui con noi, che sono tra gli espositori, che abbiamo scelto tra gli espositori di Fa la Cosa Giusta. Abbiamo la cooperativa Iris, una delle cooperative storiche del biologico, abbiamo il presidente Maurizio Gritta, poi abbiamo il biodistretto del Casalasco di Via Dana, con Mimma Vignoni, e poi abbiamo uno dei nostri opinionisti delle colonne della trasmissione, il professor Stefano Bocchi, docente di agronomia e coltivazioni erbacee dell'Università Statale di Milano, nonché presidente dell'Associazione Italiana di Agroecologia, che qui al Verzere di Leonardo fa proprio le parole dell'agroecologia. E abbiamo scelto due aziende che sono due mondi diversi dell'agroecologia.
Sì, sono testimonianze che appunto portano a questo tavolo e ci informano oggi quali sono state le loro idee, le loro passioni, le loro convinzioni. Quindi c'è una parte anche storica degli ultimi 20-30 anni dell'innovazione, direi, la vera innovazione in agroecologia in Lombardia. Quindi sarà una cosa, secondo me, molto interessante.
Vediamo se riusciremo a essere interessanti. Incominciamo con la storia, con Maurizio Gritta, visto che la cooperativa Iris ha incominciato prima addirittura dei regolamenti biologici. È una storia che è incominciata nel 1978, la cooperativa Iris. Siete abbastanza vicini come zone, perché siete tutti e due della provincia di Cremona, con anche un appendice nel Mantovano, quindi siamo nella zona agricola, più agricola tradizionalmente della Lombardia. Maurizio Gritta, raccontaci come nel 1978 avete deciso di fare questo tipo di agricoltura, appunto prima che esistesse la definizione di fatto, quantomeno legale.
Assolutamente sì, siamo partiti perché molti di noi, tra i quali io, lavoravamo in grandi aziende agricole cremonesi, tuttora delle grandi aziende, e ci trovavamo a discutere nei nostri spazi come giovani, e non ci stava bene già allora il metodo che l'agricoltura utilizzava, venendo da famiglie che ci avevano insegnato alcune cose, che erano il rispetto della natura, che le cose si potevano coltivare anche senza quei granili bianchi, gli acciamame puba. Cioè mio papà,
esatto, spiega che in dialetto
mio papà li chiamava i granellini bianchi, che erano i primi concimi chimici di sintesi che venivano distribuiti e si fermavano sul terreno per un po' prima di sciogliersi. Quindi nel lontano 77, per la precisione, ma nel 78 ci mettiamo insieme proprio per fare agricoltura pulita. Allora non c'era la definizione, noi la chiamavamo organica, perché identifica meglio il concetto. Biologico vuol dire tutto, vuol dire niente, però è così. E ci siamo messi insieme e abbiamo cercato chi potesse insegnarci, ma soprattutto noi non avevamo terra, eravamo tutti figli di lavoratori. Io e mio papà era un mungitore, analfabeta, altri ragazzi, chi faceva il manovale, il papà chi faceva la maestra d'asilo, ma questo, noi non avevamo niente. Quindi nella ricca pianura padana cremonese trovare un pezzo di terra per poi applicare le nostre tecniche è stato difficilissimo, ma eravamo testardi, giovani, volitivi, sognatori, visionari, e abbiamo trovato 5.000 metri di terra a Grontardo di Cremona e siamo partiti a lavorare lì. Nel frattempo abbiamo cercato chi potesse insegnarci e abbiamo incrociato la grande fortuna di incrociare Ivo Totti. Ivo Totti è stato un precursore dell'agricoltura biologica e biodinamica, gestiva un'azienda a Santa Vittoria di Reggio Emilia, di proprietà di un ammiraglio della Marina, successivamente poi della famiglia Ferruzzi, ma lui abbandonò, e quest'uomo è stato l'uomo che ci ha dato la certezza, le basi e la certezza per andare avanti, e anche l'umiltà, perché era un uomo che dopo averti insegnato le basi, tutto ciò che vedeva che facevi tu da giovane ti diceva dai che è meglio del mio, e da lì tu trovavi forza, trovavi benzina. L'Iris viene fondata da ragazzi e ragazze indistintamente, c'era molta presenza femminile, da qui quello che ci unisce sono quattro valori fondanti che tuttora anche nei momenti di crisi sono il punto di riferimento dei soci Iris per dirimere quella che è la difficoltà del momento. I quattro valori sono fare agricoltura biologica o biodinamica, cioè non è una questione di cartellino, è importante rispettare la natura, creare occupazione in particolare femminile, rapporto diretto con il consumatore, quindi già nel 78 noi scriviamo queste cose, e ultimo ma non ultimo in classifica, promuovere la proprietà collettiva. Perché una cosa che si sa poco della nostra realtà è che nessuna persona fisica ha intestato un pezzettino di patrimonio. Tutta la proprietà creata da Iris, che sia essa l'azienda agricola, la pastificio, quant'altro, sono patrimoni della persona giuridica Iris. Cioè io che sono fra i fondatori, quando me ne vado ho il mio ultimo stipendio e ho finito la mia cosa, ma non posso appropriarmi di nulla. Quindi abbiamo cercato di creare quello che oggi viene definito un bene comune, e questo ci terrei molto a dirlo, nonostante la mia provenienza, la mia formazione, ovviamente penso che si legge dal lavoro che si fa, dalle azioni che si fanno nella vita. Ci tengo molto a sottolinearlo, che prima che un concetto filosofico, politico, inteso nel distorcere la parola politico, è un concetto economico. È un concetto puramente e fortemente economico, perché la proprietà collettiva di terra, acqua e aria non dovrebbe avere proprietà privata, ma dovrebbe essere di proprietà dei cittadini del mondo. E gli agricoltori dovrebbero avere l'uso, avere il modello d'uso di queste cose. Non ci sarebbero indebitamenti folli per acquistare la terra, e la terra sarebbe il sustrato con dove si produce il cibo per tutti i cittadini. Questa è un po' la nostra storia, la fondazione è stata una cosa molto bella, io un ricordo forse i periodi più difficili ma i più belli, perché hai l'entusiasmo giovanile, riesci a sognare, e anche lo statuto dell'Iris, che quest'anno è allo studio per essere rivisto, perché l'Iris dopo 42 anni di vita, noi non pensavamo di arrivarci, tant'è che 2 anni fa abbiamo convocato il notaio per rinviare la vita, perché finiva la nostra storia, e è una fotografia diversa, e quindi andremo a creare uno statuto che dà la possibilità a tutti i soggetti che hanno creato Iris fin qua di essere poi poter fare gli amministratori di questo bene comune, e questo è il passaggio più difficile storico che spetta alla nuova generazione.
È una storia che assomiglia molto alla nostra di Radio Popolare, visto che anche noi siamo una cooperativa, e quindi appunto quando andremo in pensione la radio passerà a chi c'è dopo di noi. Mimma Vignoli del biodistretto Casalasco Viadana, una storia diversa, una storia che parte dal 2017, almeno dal punto di vista costitutivo. In realtà le vostre sono aziende che hanno una storia maggiore, piccole, molto
sì,
piccole.
Siamo tutte piccole aziende in rete tra di noi, non solo aziende agricole, abbiamo aziende. Io ho iniziato nel 1994 a fare agricoltura, ero prima dai miei genitori artigiana, mio marito è il vero contadino, veterinario contadino, e siamo entrati in azienda non prima, perché prima c'era mio suocero che era il vero padrone contadino che avvelenava i campi, e quindi noi abbiamo pensato di fare un'altra agricoltura. Però nelle nostre imprese ci sono anche degli agricoltori biologici che hanno iniziato negli anni 80. Ci siamo riuniti per fare questa rete d'impresa, con noi c'è Solo Food Olio Po, c'è il commercio ecosolidale, non solo noi di Mantova Cremona, e c'è qualche onlus, ci sono contadini, il fornaio mentore di Pomponesco che usa le farine antiche del distretto. Comunque insomma cerchiamo tra di noi di portare avanti un discorso di reddito nelle aziende, che non è così facile. Direi che la situazione sta peggiorando per il reddito alle nostre piccole aziende agricole, siamo tutti piccoli, cioè io ho 20 ettari ma c'è chi ne ha 30, c'è chi ne ha 7, chi ne ha 3, quindi non siamo realtà grandi, però ci preoccupiamo dei nostri prodotti naturalmente per la vendita diretta, ma ci preoccupiamo anche dell'ambiente che ci circonda, perché nelle nostre aziende...
Raccontiamo la zona dove siete.
Noi siamo nel Casalasco, via Danese, siamo tra Mantova e Cremona, appena sopra il Po, via Dana, Casalmaggiore, Sabbioneta, e arriviamo anche qualcuno che è socio di San Benedetto Po, dove c'è anche il monastero benedettino, e qualcuno che è socio verso Cremona, però più o meno siamo della... Abbiamo un socio Rete Bio di Parma, perché comunque siamo riconosciuti come distretto a livello regionale e nazionale e possiamo avere anche soci e cittadini europei che possono essere soci del distretto.
Senti, è una zona di grandi aziende quella.
È una zona...
Siete un po' un'eccezione.
Ce ne sono anche di piccole, ma il problema qual è? Che mancando il reddito spesso nelle aziende e... diventando anziani gli agricoltori, cosa fanno questi? Questi vendono, perché un figlio di un agricoltore che fa il dipendente ha le ferie, guadagna di più, ha più momenti liberi, mentre in campagna quando c'è da lavorare si lavora, non c'è il discorso sabato domenica, se c'è da fare c'è da fare, e coltivare, bisogna coltivare nelle stagioni e la raccolta, e c'è chi ha i meloni antichi e quando sono pronti vanno raccolti, quando io ho l'uva devo raccoglierla, e invece il dipendente ha lo stipendio sicuro. Ormai con questi cambiamenti climatici abbiamo davvero grandi problemi anche di coltivazioni, abbiamo dei grossi problemi, e noi come rete di rete vogliamo che i nostri agricoltori, i nostri contadini siano un presidio del territorio. Non vogliamo che continui la vendita di questi terreni per il fotovoltaico a terra, per i biogas, per i biometani, e vogliamo che il reddito sia sul territorio. Per quello io invito sempre, comprate direttamente dai contadini, chiedete come producono, andate ai mercati contadini, ce ne sono tanti anche a Milano, ce n'è a Mantova, ci sono a Cremona, e non vergognatevi di chiedere come produci, cosa usi in campagna, cosa fai tu in campagna, c'hai un boschetto, hai le siepi, perché i nostri soldi guadagnati con fatica dobbiamo spenderli giusti. Come dice Slow Food, i nostri prodotti devono essere buoni, puliti e giusti.
Stefano Bocchi, abbiamo due modelli di aggregazione diversi, in un territorio analogo abbiamo due aggregazioni con agricoltura sostenibile diverse, una sì, che poi ci racconterà ancora Maurizio Gritta, sì, è diventata anche un'aggregazione nazionale partendo dal cremonese, e una che proprio si occupa di questo legame col territorio ancora maggiore.
Sì. Ma io vorrei riprendere dei temi che hanno toccato entrambi, Maurizio e Mimma, e sono i temi dell'innovazione, diciamo così, dell'azienda. Stiamo parlando degli anni 70, inizio anni 80, e siamo in piena rivoluzione verde, modello industriale che arriva dal nord Europa e che propone, e direi forse meglio impone, non solo alle aziende agricole ma anche a tutto il sistema agroalimentare, incluso l'università, inclusi i centri di ricerca, un modello standardizzato, quindi un'agricoltura che da differenziata, e abbiamo qua due esempi, ma l'Italia era il paese delle 100 agricolture, no? Come la descrivevano gli agronomi fino agli anni 50 del secolo scorso, e facevano capire che ogni azienda era una storia a sé, era un contesto che l'agricoltore doveva seguire giornalmente, capire feedback, cioè capire cosa restituivano le colture, gli allevamenti rispetto ai cambiamenti. L'agrivoluzione verde invece propone un modello specializzato, standardizzato, frammentato e direi di un agricoltore sempre più lontano dalla terra, e quindi questo è un aspetto che ha portato, e qua parlo delle università e dei centri di ricerca, ad un allontanamento sempre più forte appunto tra la fonte di innovazione, che però non vorrei più chiamare così, cioè il centro di ricerca e l'università, perché questo modello della rivoluzione verde parlava proprio di trasferimento tecnologico, cioè veniva messo a punto un prodotto, mais ibrido piuttosto che i concimi che diceva prima Mima, e poi li trasferiva all'agricoltore. Quindi non c'era questo rapporto diretto, e quindi i rapporti venivano e sono stati frammentati. L'agricoltore si trovava di fronte a un vuoto, lo diceva prima bene Maurizio, cioè adesso chi mi aiuta? E allora si andava a cercare vicino, piuttosto che la persona che aveva più esperienza di te, perché dall'università poteva solo arrivare, diciamo così, un'indicazione standardizzata, che o tu ti adattavi, cioè l'azienda si adattava, oppure non funzionava, non c'era qualcosa che... Altra cosa che hanno sottolineato che è molto importante è l'aspetto di frammentazione interna di quello che può essere l'azienda, cioè dalla produzione al consumatore, lo diceva Maurizio, il diretto contatto col consumo, che la rivoluzione verde industriale invece ha voluto frammentare. Ultimo, perché non vorrei andare troppo lungo, i valori. Quindi una scienza che era descritta come neutra, e la scienza è neutra, ma all'inizio poi l'applicazione non è mai neutra,
diventa un processo economico,
e questo diventa importante, per cui l'agricoltore deve, e il ricercatore, tutte e due devono riscoprire dei valori etici di rapporto con la natura, anche di rapporto tra produttore e consumatore. Il ricercatore deve, secondo me, posizionarsi e dire: la mia ricerca di base è neutra, ma io vedo che le applicazioni della mia ricerca neutro non sono.
Maurizio Gritta, ci raccontavi prima di questo cambio, di questa vostra diffusione in 7 regioni italiane, ma siete davvero una delle realtà grandi. Ci raccontavi del riso in Sicilia.
Sì, assolutamente sì. Intanto noi ci allarghiamo, usciamo da Cremona, dal nostro territorio, dove comunque abbiamo molti soci e parecchie centinaia di ettari gestiti. E quando rileviamo il pastificio Nosari in fallimento a Piadena parecchi anni fa, decidiamo di far diventare quel pastificio 100% biologico col nostro grano. Ovviamente un'azienda di 50 ettari non può produrre il grano per il pastificio, quindi, avendo già un capitale delle relazioni in Italia, abbiamo cercato di diffondere le nostre tecniche con dei capitolati di coltivazione a dei contadini sparsi in Italia. Oggi siamo presenti in 15 regioni italiane. Abbiamo un'organizzazione tecnica e un direttore
commerciale.
Chiedo scusa,
7 ho detto, invece 15.
15 regioni italiane.
Imperdonabile.
Per circa 20.000 ettari che possiamo gestire insieme agli agricoltori. Quindi ci sentiamo una grande responsabilità del reddito di queste aziende, perché ci sono aziende grandi e aziende piccole. La cosa che ci tengo molto a dire è lo cito.
Raccontiamo anche quanti prodotti fate, perché no, adesso ho detto il riso, ma sono tanti.
No, allora io parlerei delle materie prime, ovviamente. Esatto. Facciamo il riso, facciamo il grano duro, facciamo il grano tenero, facciamo il grano saraceno, facciamo il lino bianco, facciamo il lino scuro, facciamo il farro cocco, monococco e spelta, facciamo l'orzo, facciamo il favino, facciamo il pisello, facciamo i ceci, facciamo le lenticchie. Perché? Perché l'approccio, come diceva Stefano, è quello di un'agricoltura che vada a considerare il reddito nei 5 anni di un'azienda, e anche le regole del biologico dicono che devi fare una rotazione con questo. Quindi quando l'Iris decide di sviluppare la filiera sul territorio, va a considerare il piano agronomico che si discute con i contadini, e cercando col contadino di guardare il prodotto di quest'anno e quello di quell'anno. Non perché hai un pastificio mi fai il grano duro, il resto me ne frego, non è così che funziona. Il grano duro lo fai, dopo il grano duro che cosa fai? Fai il pisello, benissimo, io cerco di collocare anche il pisello. Questo è il coso. E in questo contesto, per ultimo, quasi per ultimo, nasce il riso. Il riso è una mia grandissima curiosità, col quale io metto a punto un capitolato che magari avremo occasione con Stefano di confrontarci, di valutare, e che tre agricoltori in particolare, due siciliani e una signora di Verona, applicano. Decidiamo di coltivare il Carnaroli, che è quello che ha il ciclo più lungo, quindi se funziona col Carnaroli, tutti gli altri funzionano. Non voglio star qui a discutere, a parlare della tecnica, che secondo me è molto banale, nel senso che la prima cosa da fare ad esempio è non seminare quando seminano tutti i risicoltori, ma seminare dopo metà giugno, perché l'escursione termica, che è importantissima per il riso, in Sicilia dopo metà giugno fra il giorno e la notte non c'è quasi differenza, per cui viene una qualità eccezionale e soprattutto non ci sono i contenuti di metalli pesanti che nel riso sono presenti in grandissima cosa. Quindi questo è molto importante. Ovviamente per reggere una filiera sono 520 soci, sono 180 aziende agricole che vengono seguite, c'è, ripeto, una direzione commerciale dalla sede dove c'è Michele che la conduce, e ci sono una serie di tecnici sul territorio che seguono, secondo dei capitolati e dei controlli, queste. Quindi il nostro non è un lavoro di controllare la qualità del prodotto biologico. Io amo dire, per chi mi conosce, che noi non facciamo biologico per produrre un prodotto sano. Si stupiranno gli ascoltatori. No, questo non è mai stato il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo è adottare un metodo di coltivazione che quindi intervenga sul territorio, sia di impatto sul territorio e sulla vita delle persone. La conseguenza è un prodotto sano. Quindi questo è. A me quando fanno la domanda, ma tu cosa fai con le piogge acide? Non posso fare niente io con le piogge acide. Se arriva sabbia al deserto, non è vero che ho l'ombrello. Però io
non ce l'hai? Come non hai l'ombrello? Non è possibile.
Però è anche vero che noi speriamo di contribuire il meno possibile o per niente a provocare queste cose qua e a incidere su questo cambiamento climatico, che è un dato di fatto. E è bellissimo, c'è un capitale delle relazioni straordinario.
Mimma Vignoli, del biodistretto Casalasco Viadana. Voi siete molto custodi, ho notato, sì, di prodotti localissimi, mi viene da dire.
Contadini custodi. Noi vogliamo riprendere quell'agrobiodiversità che l'agricoltura industriale ha fatto sparire. Quindi abbiamo dei prodotti nell'arca del gusto di Slow Food che stanno sparendo, come il lambrusco viadanese, il vitigno, come i meloni antichi della zona del Viadanese, e c'è un presidio Slow Food che è il melone rospo.
Cos'è il melone rospo?
Il melone rospo è un melone verde, tutto bozzerellato, antichissimo, che è stato recuperato dall'Istituto Agrario a Reggio Emilia e che i nostri contadini custodi, ognuno nella propria azienda, perché abbiamo tante aziende diverse e ognuno con le proprie specificità. Io i meloni li semino solo per me, per esempio. Walter non ha, Walter Cavalli, che è dell'azienda, non mi ricordo il nome, sono un po' stanca oggi.
La fiera impegnativa,
ieri ero da sola e c'avevo i piedi a polpette, quindi è stata un'esperienza. Oggi invece arriva mia figlia, ci sono altri che sono arrivati. Comunque questi meloni che stavano sparendo, l'Istituto Agrario di Reggio Emilia ha recuperato i semi e i contadini soci del distretto stanno portando avanti la produzione di questi meloni, che sono spariti nel tempo perché sono meloni che quando sono maturi sono pronti, non sono quelli del supermercato che tu li lanci contro il muro e rimbalzano. Questi marciscono il giorno dopo, quindi vanno venduti direttamente ai mercati contadini o direttamente in azienda. E poi soprattutto noi ci preoccupiamo del nostro paesaggio, cioè dove arriva l'agricoltura industriale non c'è più un albero, non c'è più niente, non c'è un bosco.
Voi avete un bellissimo paesaggio tra il Po e l'olio.
Noi abbiamo un bellissimo paesaggio che però se non sosteniamo, se le piccole aziende non stanno in piedi, ritornerà il latifondismo e dove arriva il latifondismo verranno tagliati tutti gli alberi. Mentre noi, io per 3 chilometri di siepi, faccio un po' fatica a mantenerle perché le siepi si espandono, vanno contenute.
Non stanno ferme?
No, non stanno ferme, si espandono. Così anche Walter, così anche la Rosa. Ho un bosco da 2 ettari sul quale io ci pago il consorzio Bonifica Navarolo come se irrigassi, ci pago l'IMU, ci pago tutto. Invece di dire ma stai facendo un'azione sociale, come lo sta facendo Rosa di Corte Lidia, come altri che hanno rimasto gli ultimi boschetti in pianura privati nelle aziende agricole, dico ti sosteniamo, no, ci paghiamo tutte le tasse. E invece bisogna ripensare che agricoltura vuol dire anche paesaggio, vuol dire sostenibilità, acqua pulita, aria pulita, e noi siamo contadini che vogliamo una sostenibilità diversa, ma vera sostenibilità, non quella a parole o scritta o raccontata, ma vera. E naturalmente io punto sempre, ridiamo reddito alle aziende agricole, perché le piccole stanno sparendo.
Stefano Bocchi, abbiamo sentito richiami al paesaggio, ma all'aspetto proprio del terreno da preservare, come diceva anche Maurizio Gritta. L'abbiamo toccato varie volte in queste puntate, sì, del Verzere di Leonardo con te, perché la terra è il fondamento di tutto.
La terra è fondamento di tutto, e forse si parte da lì. Maurizio Gritta diceva: partiamo dal metodo di coltivazione, di come trattiamo la terra, e poi tutto il resto viene quasi da solo, cioè proprietà emergenti, proprietà che conseguono, che seguono. Quindi il prodotto, la qualità del prodotto, il paesaggio, sono tutte cose che seguono se noi ci concentriamo su quello che è il nostro rapporto col terreno fertile, con tutto quello che è la biodiversità nascosta del terreno, tutto quello che il terreno poi ci restituisce, anche moltiplicato rispetto a quello che noi riusciamo a dare.
Si riesce a mantenere, sì, questa linea in questo momento di pressione?
È molto difficile, ma si riesce. Ne abbiamo due testimonianze, non ci sono solo le aziende che sono qua con noi presenti. Dobbiamo, secondo me, dare anche un segnale positivo. Perché? Perché ci arrivano segnali negativi da tante parti del mondo, soprattutto d'oltreoceano, ma anche purtroppo anche in Europa. Ma ci sono, e dobbiamo quindi, grazie anche a iniziative come questa, informare che ci sono persone, ci sono reti, ci sono sistemi che appunto stanno dimostrando che è possibile fare le cose in modo appunto positivo.
Allora, ci fermiamo con questa parte del Verzere di Leonardo da fare,
sì,
la cosa giusta.
Ultima cosa?
Telegrafica.
Allora, il 18 di maggio venite in provincia di Mantova, c'è Percorti e Cascine, trovate tutto sul sito del Consorzio Agrituristico Mantovano, apriamo le nostre aziende, ve le facciamo visitare, vi raccontiamo come produciamo, ci sono di tutti i tipi, dal latte alle orticole, c'è chi fa la birra, chi ci fa il vino, e quindi potete assaggiare gratuitamente i nostri prodotti. Venite a trovarci, da Milano ci vuole un'ora e mezza di autostrada arrivare nelle nostre zone.
Questa era Mimma Vignoli del biodistretto Casalasco Viadana, che ringraziamo per aver partecipato a questa parte del Verzere di Leonardo. Ringrazio anche Maurizio Gritta della cooperativa Iris e anche Stefano Bocchi.
Grazie a voi.
Che con le parole dell'agroecologia risentiremo sicuramente tra una settimana, e tra tre minuti, dopo la pubblicità, torniamo da fare la cosa giusta alla fiera di Milano a Ropero con altri ospiti.
Arrivederci.
Rieccoci con il verziere di Leonardo in diretta dalla Fiera di Milano, da Fa la Cosa Giusta. Oggi appunto siamo in questa sede, siamo in diretta, una cosa che facciamo raramente, normalmente il sabato siamo registrati, e per la seconda parte ospitiamo un altro delle colonne della trasmissione, cioè Paolo Ambrosoni con le sue storie agroalimentari, uno dei nostri rubrichisti abituali che ci racconta libri soprattutto, ma non solo. E poi abbiamo un ospite gradito, Lorenzo Berlendis, con un libro. Adesso poi vi svelerà tutto Paolo Ambrosoni. E poi avremo anche un ospite tra poco telefonico, perché ci collegheremo anche con l'Oltrepò Pavese, perché nel pomeriggio a Fortunago c'è un evento legato all'agricoltura biologica, alla vitivinicoltura biologica e un'altra serie di aspetti che ci saranno raccontati da Patrizio Dolcini di Legambiente. Buongiorno Paolo Ambrosoni.
Buongiorno a tutti voi.
Un po' più vicino, un po' più alta la voce.
Allora, oggi con le nostre storie agroalimentari vi portiamo a fare un viaggio tra le colline, tra le montagne orobiche e le Alpi eretiche. Il libro di cui parleremo oggi è Le vie dei ponti, percorsi tra memoria e gusto, storia e arte, edito da Altra Economia e scritto da Lorenzo Berlendis, che è qui con noi per raccontarci un po' questo suo percorso.
Lorenzo Berlendis, per chi non lo sapesse, è stato vicepresidente di Slow Food, è stato insegnante, ha fatto un sacco di cose, adesso ama definirsi narratore di territori.
Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere qui con voi. E, sì, ci provo a trasporre sulle pagine le cose che mi passano per gli occhi e per la mente.
Paolo.
Allora, il libro è una raccolta di scritti sul filo della memoria, no? Si dice quasi la definizione di una mappa interiore, una mappa geografica interiore, no? In cui racconti tante cose, si parla di storia, di geografia, di antropologia, di geologia, di botanica. Ecco, in questo programma la cosa che noi vogremmo mettere sempre un po' in risalto è l'aspetto agricolo, l'aspetto legato al cibo, ma più che altro quello legato alla produzione, no? Tu scrivi che gli agricoltori sono come dei designer ambientali che hanno composto quella varietà di paesaggi agrari armonizzati con i caratteri dei luoghi di cui oggi possiamo ancora godere e che sono però insidiati da modelli di omologazione. Ecco, nel tuo percorso chi sono questi agricoltori? No, che cosa fanno? Che cosa ci possono raccontare?
Allora, sicuramente questi agricoltori di cui in parte ha parlato prima di me Mimma Vignoli, che ben conosco, e lei è una di quelli, non delle terre alte ma delle terre di pianura. Allora, sicuramente gli agricoltori purtroppo in regressione numerica e anche per quanto riguarda l'impatto e la capacità produttiva, perché instigati da modelli che si sono anche voluti portare in montagna, a cominciare dall'allevamento le stalle di tipo intensivo, gli allevamenti intensivi, a cominciare dalle razze e dalle modalità di approccio al territorio. I contadini di montagna, delle terre alte in generale, non solo in Lombardia ma in tutto il mondo, come quelli delle terre di altre terre, se hanno un approccio agroecologico, sono dei conservatori della fertilità della terra, della bellezza del paesaggio e producono eccellenza dal punto di vista agroalimentare. Quindi sono capaci di conoscere, riconoscere le caratteristiche di un luogo e attraverso quello, vuoi per l'esperienza storica, vuoi per la memoria di questi luoghi, farci delle produzioni che abbiano un impatto ambientale limitato dal punto di vista del cambio della qualità e della fertilità dei suoli, dell'aria e dell'acqua, come appunto si diceva. E i loro servizi ecosistemici io credo che siano la parte principale delle loro produzioni, poi faranno un buon stracchino, un buon formaggio, un buon salume, ma la cosa, il bene principale che regalano alla comunità è la conservazione dell'ambiente. Questo purtroppo è un servizio che non è né riconosciuto né retribuito, e questo è un tema impattante anche dal punto di vista della redditività, perché, come è stato detto poc'anzi da altri, è una grossa parte, perché mantenere in funzione vecchi edifici rurali, piuttosto che sentieri, cammini, piuttosto che tenere pulita una valletta, tenere aperto un pascolo dall'avanzare naturale, no, del bosco. I pascoli sappiamo che sono un'invenzione umana, non esistono i pascoli da sé. Anche i pascoli di pianura sono stati opera dell'uomo, delle centuriazioni romane, che hanno aperto spazi alla foresta, dentro la foresta planiziale.
Un paesaggio agricolo, un paesaggio umano.
Un paesaggio,
non è un paesaggio naturale, se vogliamo usare questo termine.
Questo assolutamente, ecco, sfatiamo tanti miti, no, per cui basta un viaggio in elicottero, in aereo o avere un drone per capire come o guardare semplicemente una mappa, come la pianura padana è stata disegnata 2000 anni fa e oltre, no, nel Neolitico, attraverso l'insediamento progressivo, che evidentemente è aumentato e ha il bisogno di sfamare più persone, è stato, come dire, gioco forza aprire nuovi campi sottraendoli al bosco. Lo stesso si fa in montagna, lo stesso si fa in collina, e quindi in questo modo i produttori di cibo, come prima funzione sociale, hanno quella di conservazione del paesaggio, e conservando il paesaggio con questi caratteri, con questi stilemi, evidentemente il cibo è migliore, perché se io apro un pascolo è perché lì ci mando i mammiferi, che siano vacche, capre o pecore, a mangiare erbe selvatiche, erbe spontanee. Poi nel gioco della presenza animale, quindi lasciano evidentemente, no, attraverso della defecazione, rilasciano nel ciclo chiuso evidentemente quelle sostanze fondamentali per mantenere il pascolo e dare un buon latte, un buon formaggio, che se poi lavorato con tecniche artigianali dà la produzione migliore.
Ecco, in questo libro tu sei partito dalla tua San Pellegrino, no?
Sì, io mi definisco, se posso
San Pellegrino, diciamo Val Brembana, diamo Bergamo, sì, diamo un po' di geografia, che...
Sì, per oggi appunto, proprio di geografia, io mi ritengo soprattutto un cittadino europeo, brembano d'origine, abitante delle terre alte, innamorato delle acque, questa è la mia carta d'identità, quindi... Quello, da lì sono partito, perché da lì sono
in un percorso che è lungo la Val Brembana, Valtaleggio, Valserina, no?
Certo.
Ha poi scavallato in Valtellina. Ecco, come dal titolo, no? Tu parli di, sono le vie dei ponti, no? Hai usato la metafora del ponte come quell'elemento di unione, no? Certo. Quello che collega queste valli, sono percorse da fiumi che hanno dei ponti che collegano un versante con un altro. Il passo che collega con la Valtellina, anche quello è un ponte verso un'altra cultura, un'altra storia. E poi ci sono i ponti, sono le relazioni, no? Le relazioni che tu inviti in qualche modo a percorrere, chi leggerà poi il libro,
certo,
a avere la curiosità per andare a cercare. Ecco, nei due versanti, cioè nella parte bergamasca in particolare, quello dal punto di vista agricolo è il territorio dei casari, il territorio dei formaggi, che hanno iniziato con i bergamini, no?
Certo.
È quella che è un po' la civiltà del bergamino, che dalla montagna scendeva in pianura e poi ritornava in montagna, e che ha in qualche modo caratterizzato un'agricoltura, no? Ecco, chi sono i bergamini oggi? No? Infatti tu a un certo punto dici: i bergamini moderni dimostrano che la qualità salva il paesaggio, regala servizi ecosistemici di cui parlavi prima, e offre anche una speranza economica, perché il problema grosso di questi territori delle terre alte è lo spopolamento, per cui in qualche modo è possibile attraverso queste storie rivitalizzare un po' questi territori.
Sì, io mi auguro che, ripercorrendo la strada Priula, che è stata un po' la scusa per cui io in questa narrazione parto dai ponti di Sedrina, che erano, come dire, la chiave per attraversare il fiume Brembo e poi portare i carri della Serenissima in questo nuovo tracciato che ripercorreva in parte la via Mercatorum, la via più alta già di epoca romana, poi però impercorribile dai, dai carri dei mercanti veneziani che non potevano transitare oltre Adda per la presenza degli spagnoli, poi costruirono questa strada di fondovalle che poi servì tra l'altro non più agli spagnoli, perché alla fine del 600 poi dopo le questioni geopolitiche cambiarono e i problemi con i dazi spagnoli, poi sono di dazi, c'erano anche allora dei grossi problemi di dazi con gli spagnoli, i percorsi cambiarono e questa strada rimane, rimane a uso dei valligiani, soprattutto dei bergamini. Il bergamino è una figura, berg evidentemente la radice berg celtica, berg, bergamo, bergamino ha qualcosa a che fare con le altitudini evidentemente, e i bergamini hanno percorso poi queste vie, no? Potrebbe essere chiamate le vie dello stracchino, le vie dei formaggi, no? Come anche oggi si chiamano, in ascesa primaverile e in discesa autunnale, perché i bergamini, come dire, sono stati il nesso indissolubile tra le montagne e la pianura, perché i bergamini evidentemente alpeggiavano le loro mandrie d'estate e ritornavano poi in pianura, sostavano nelle cascine dell'alta pianura milanese d'inverno, quindi questo rapporto di questa economia casearia,
era quasi una simbiosi, no?
Assolutamente,
di scambio tra,
viveva di prati stabili per, e dei fieni, dei prati stabili di inverno per nutrire le vacche e di pascoli aperti in alta montagna,
lasciando poi le tamme a fertilizzare le
perché
pianure.
Anche, no? Anche i prati stabili non sono una cosa naturale, ma un'invenzione dell'uomo. Oggi c'è una normativa particolare, c'è anche un movimento di cui Slow Food è promotore per la conservazione dei prati stabili, che sono un ecosistema molto particolare che funziona se lì ci vanno gli animali a pascolare e se vengono concimati con il letame naturale. La speranza di vita e di reddito soprattutto dei contadini e dei bergamini, torno al discorso di prima, parte sempre dal riconoscimento dei servizi ecosistemici, oltre che alla qualità dei formaggi, perché va assolutamente riconosciuto. Un formaggio dal peggio ha, per esempio, anche dal punto di vista nutrizionale, un impatto diverso da quanto si suppone dal punto di vista sul nostro organismo, perché è ricchissimo di omega 3 e di altri acidi linoleici che contribuiscono ad abbassare i livelli di colesterolo, e questo dal punto di vista nutrizionale. Purtroppo oggi le terre alte vengono sempre più abbandonate, perché fare reddito in montagna è faticoso, perché fare reddito in montagna oggi è sempre meno interessante, paradossalmente, no, una pianura sommamente inquinata con dei prodotti di scarsa qualità, lì invece, che siano salumi, che siano formaggi, che siano cereali, che siano erbe, gli viene la bontà e la qualità assoluta, ma è sempre meno riconosciuta. Come fare per invertire la tendenza? Sicuramente, se usassimo, a proposito di essere cittadino europeo, i fondi europei, non per farci introdurci in nuovi anni di piombo, portarci in un'agricoltura più dignitosa per garantire il reddito anche alle giovani generazioni. Sono tre gli elementi che possono garantire un ritorno alla montagna, anche interessante per i giovani. Naturalmente, uno, garantire il reddito, e per far questo ci vuole un intervento pubblico che riconosca quei servizi ecosistemici per supportare le piccole aziende, che sono sempre piccole aziende familiari, che non possono o fanno fatica ad accedere ad avere personale altrui, ma se, in soccorso, ma se fossero in parte sovvenzionati, questo potrebbe essere possibile. Seconda cosa, dare la possibilità di orari meno pesanti. Non si può presentare un'azienda agricola, un lavoro in montagna, come qui la fatica è massima, qui bisogna lavorare tutti i giorni, Pasqua, Natale, perché le vacche vanno munte due volte al giorno. Questo sarebbe demotivante. Terza cosa, garantire la connessione, perché oggi le giovani generazioni, ma come tutti noi, abbiamo bisogno di essere connessi col mondo, quindi anche la vita dell'alpeggio, che pure ha dei lati straordinari, deve essere in collegamento con il mondo.
Facciamo un'interruzione con Lorenzo Berlendis, che risentiremo tra poco, perché ci spostiamo in un'altra terra alta di Lombardia, ci spostiamo in Oltrepò Pavese, dove oggi a Fortunago c'è Biodivino, i vini bio e biodinamici, è un ciclo, una rassegna sul vino biologico, ma in realtà è anche c'è un convegno oggi dove si discuterà anche dell'importanza di creare un biodistretto nell'Oltrepò Pavese. Ci colleghiamo con Patrizio Dolcini di Lega Ambiente Oltrepò Pavese. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie della possibilità di comunicare su questo tema che per noi è importantissimo.
Un territorio, quello dell'Oltrepò Pavese, che è un'altra area interna, quelle che con questo modo di definire vuol dire le aree che hanno problemi di sottosviluppo. Eppure l'Oltrepò Pavese è un territorio ricco per l'agricoltura, o sbaglio?
Assolutamente sì, tant'è vero che verrebbe spesso, ogni volta che si parla di Oltrepò Pavese, si cita la possibilità di un grande avvenire. Mi verrebbe da parafrasare quasi Gassman con un grande avvenire dietro le spalle, perché ogni volta si arriva sempre al punto in cui per una arretratezza anche di tipo culturale, ma soprattutto per il prevalere di interessi clientelari, si è sempre perso l'occasione. Ora le cose stanno cambiando perché io sentivo prima gli interventi precedenti e sottolineo in maniera molto chiara anche come in questo momento non si possa più continuare semplicemente come in passato. Il cambiamento climatico qua sta picchiando duro sulle colture tradizionali, fra cui anche quella della vite. Occorre quindi in qualche modo supportare in termini di qualità quello che in questo momento può essere fatto per dare un futuro a questo territorio, ed è un futuro agroalimentare. Quindi, con tutti gli annessi che poi possono esserci sull'agriturismo, l'enoturismo e quello che vogliamo, però la cosa importante è questa. Si parte da un concetto fondamentale che è diversificare, e si parte da un altro concetto che diventa estremamente importante, che oggi andremo proprio a vedere nel settore vitivinicolo, che è quello di passare dalla quantità. Qua si è sempre prodotto tanto vino, molto spesso a scapito della qualità. Oggi il mantra che finalmente esce allo scoperto è invece il contrario: meno quantità, più qualità. Ci sono aziende giovani che guardano l'innovazione con la capacità di diversificare i metodi di coltivazione. C'è l'introduzione, la transizione al biologico, che su questo territorio sta incontrando finalmente molto interesse. Ci sono esempi molto significativi. Si è alzato il limite delle viti. Uno dei produttori oggi sarà appunto l'azienda Dal Verme, che coltiva a 500-600 metri, ad esempio. Quindi siamo di fronte a una, come si può dire, mutazione dettata da quello che è il cambiamento climatico, dalle necessità comunque stesse di rispondere con maggiore qualità a quello che sono le esigenze di mercato. E oggi partiamo da questo, intanto nel settore vitivinicolo, che qua sta subendo contraccolpi perché la gestione delle cantine sociali, la mancanza di rete si fanno sentire, unitamente a quello che ho detto prima sui cambiamenti climatici. E a fronte di questo si parte finalmente con un qualcosa che fa rete sul territorio, che è questo distretto, che vede unite per la prima volta forse in maniera significativa Slow Food, Legambiente, le associazioni di categoria degli agricoltori, la comunità montana, Monti e Enti, c'è l'associazione dei borghi più belli d'Italia. Cioè è finalmente un qualcosa che unisce, anziché essere la solita manovra che porta a risultati che poi non sono quelli attesi.
Grazie Patrizio Dolcini, scusa ma il tempo sta scadendo. L'appuntamento è oggi alle 15 all'auditorium Giovanni Azzaretti di Fortunago. Ci vediamo lì più tardi. Grazie Patrizio Dolcini di Legambiente Oltrepò Pavese. Torniamo con Lorenzo Berlendis, con le vie dei ponti e con il nostro Paolo Ambrosoni.
Allora, torniamo a percorrere un altro territorio, no? Allora, dopo appunto abbiamo visto nel tuo libro tu racconti tutta la parte aerobica e poi c'è il passaggio, no, il passaggio alla Valtellina. Anche quello, quel passo, rappresenta un ponte. Per te i ponti hanno sempre rappresentato una cosa di fondamentale, lo sentivamo anche prima, adesso con collegamenti si parla di relazioni, si parla di unioni, di cercare. I ponti sono qualcosa che unisco. Ecco, perché questa metafora del ponte è stata proprio fondamentale un po' in questo tuo racconto?
Allora, ti ringrazio per questa domanda perché mi permette di, non svelerò chi, ma tutti, chi ha qualche capello bianco se lo ricorda, prima di me di ponti ha parlato un grandissimo persona che ho conosciuto nei miei anni giovanili e poi ho seguito, i ponti, non a caso anch'io parto dalla Bosnia e da Ivo Andrić, che si parla di ponti proprio come metafora appunto per l'incontro, perché singolarmente a quest'ora, dicevo prima, sono innamorato delle acque, no? I fiumi hanno questa ossimorica valenza, no? Per cui sono sempre stati usati quasi sempre come confine, ma quando tu sei di fronte a un fiume la cosa che ti viene più spontanea immaginare è attraversarlo, è usarlo come punto di giunzione con l'altrove, con l'altro, no? E i ponti sono, come dire, la materializzazione di questo stimolo. Ecco perché le vie dei ponti, quindi nei miei percorsi orobici, retici e poi in Engadina, io metto proprio l'accento sulle acque e sui ponti che le attraversano come metafora appunto della relazione, perché il tema della relazione prima con l'ambiente, col territorio, a proposito di contadini, e poi con gli altri simili e con tutto il vivente, è il tema su cui dovremmo tutti quanti interrogarci in maniera un pochino più lentius, suavius e profundius, come diceva quella persona che non cito.
Citiamola.
E Alex Langer, evidentemente, grandissimo, grandissimo, per me un grande maestro. Ed evidentemente nel mio libro provo a dare un contributo che parla naturalmente di arte, di agricoltura, di cibo, ma anche a questo aspetto della relazione. Sicuramente nel territorio retico, per esempio, tornando al tema agricoltura, abbiamo tutta l'esperienza dei terrazzi vitati. No, le rupi del vino, un altro mio grande conterraneo, ed Ermanno mi ha prodotto questo grande... E cito lui perché l'altro contrario che voglio citare è Luigi Veronelli, che parlava di camminare la terra. Anche lui mi ha insegnato camminare la terra in senso transitivo, non ci metto una preposizione dentro, no? Perché è proprio il camminare la terra, vuol dire conoscerla, calpestarla nel senso buono del termine, del esserci a contatto, no? Contatto fisico, sensoriale. E questo è quello che mi ha aiutato nella narrazione, che poi l'altro aspetto che mi ha aiutato evidentemente è la coralità. Io in questo libro ho la piccola ambizione di trasporre i vissuti che ho avuto la fortuna di conoscere e poterli raccontare in qualche modo. E quindi l'invito è quello a tutti quanti di costruirsi le proprie geografie interiori, geografie agite attraverso il cammino, la conoscenza e la relazione.
Per cui l'invito appunto è, attraverso questo libro, ripercorrere e cercare, trovare e alimentare queste relazioni. Il libro Le vie dei ponti, percorsi tra memoria e gusto, storia e arte, di Lorenzo Berlendis, Altra Economia 2025, 247 pagine, 18 euro.
Grazie a Paolo Ambrosoni, grazie a Lorenzo Berlendis. Il tempo del Verziere di Leonardo si conclude qui, da Fiera Milano a Ropero per fare la cosa giusta. A risentirci da Fabio Fimiani alla prossima settimana.
Grazie.